collegato con le nostre lodi della Chiesa, siamo entrati proprio nella tematica di questi giorni. Il venerdì nella tradizione liturgica è sempre un giorno che fa attenzione alla dimensione del peccato, tecnicamente nella lingua ebraica il verbo che noi diciamo peccare vuol dire, come dirò meglio, sbagliare il bersaglio, tirare e sbagliare il bersaglio. E il venerdì è normalmente una giornata che ha questa dimensione liturgica, come dirò meglio tra poco. A questo punto del programma noi cerchiamo di capire che cosa significhi perdonare nella Bibbia, facendo tesoro di quelle cose che abbiamo imparato ieri. La prima, che di perdono c'è bisogno, perché la comunità cristiana, come vedremo ora, la comunità di Israele è toccata dal peccato, cioè dall'errore, cioè dagli sbagli nel tirare con l'arco. E dunque il perdono è una realtà necessaria. Qui non si tratta solo di misericordia. Vorrei specificare che Papa Francesco ci ha educati a queste tematiche con addirittura un anno dedicato, vi ricorderete, alla misericordia. La misericordia può essere considerata un atteggiamento, un'attitudine, addirittura è un attributo, il principale di Dio. Secondo il testo di Esodo 34, al versetto 6, quando Dio si rivela a Mosè, che non può vederlo, ma almeno contempla la scia della sua persona, quello che sono il retro della sua presenza, in Esodo 34,6 Dio si autoproclama con i cosiddetti 13 attributi, sono 13 nomi che lo distinguono, il primo dei quali è Adonai, Adonai el Rachum Benahum, cioè il Signore, Dio misericordioso e pietoso. Questa è un'attitudine di Dio, una sua caratteristica, ma il perdono, potremmo dire, è un atto positivo, cioè qualcosa che viene compiuto all'interno di questa attitudine. Dio è misericordioso e per la sua misericordia compie molte cose, tra queste c'è il perdono. Quindi adesso, come sapete, in questi giorni stiamo puntualizzando proprio su quello che significhi il perdono. Ecco perché proprio nelle lodi di stamattina che abbiamo pregato e nell'ultimo salmo, abbiamo il Salmo 99, l'ultimo stico recitava così: varcate le sue porte con igni di grazie, lodate, benedite il nome del Signore, perché buono è il Signore, eterna è la sua misericordia. Ecco, questa attitudine di Dio, la misericordia, si declina nel perdono. Perché? Iniziamo dalla storia come la Bibbia ce la presenta, attraverso immagini di tipo simbolico, mitico, che però hanno un contenuto di verità. Ricordate, i primi 11 capitoli della Bibbia descrivono una situazione edenica dell'uomo posto nel giardino. Non dobbiamo fare necessariamente riferimento, anzi non lo facciamo, a elementi storici. Questo è un racconto di taglio sapienziale che vuole veicolare messaggi sapienziali che, se sono rivestiti di forma mitica, come quella delle culture del vicino Oriente antico, hanno però un contenuto di verità assolutamente condivisibile. Che cosa succede? Al capitolo terzo del libro della Genesi, siamo dunque proprio all'inizio, Adamo viene illuso, viene meglio ingannato dal serpente e con la sua sposa si rifiuta di accettare l'ordine, il comando, l'unico comando che Dio aveva dato loro. Un'unica parola da osservare e Adamo ed Eva non la osservano. Ed ecco che da qui viene la crisi che noi sappiamo, si trovano nudi, intrecciano foglie di fico, se ne fecero cinture e poi, Genesi 3, versetto 8, udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino. Qui sentite la presenza fisica, materiale, come abbiamo già detto, dobbiamo spogliare del contenuto mitico questi racconti e comprendere che c'è un Dio che si avvicina alla sua creazione, anche se questa si è ribellata. Ed ecco la prima forma, potremmo dire, di misericordia che già potremmo definire perdono. Il Signore chiama l'uomo e gli dice: dove sei? È come giocare a nascondino con un figlio che ha rubato la marmellata, con qualcuno che ha compiuto qualcosa che sapeva e non avrebbe dovuto fare e che si nasconde, e la domanda è: dove sei? Ma c'è un elemento ancora più interessante che dice come il perdono sia all'inizio della storia dell'umanità. Ricordate il dialogo, e cioè ho udito la voce tua nel giardino, ho avuto paura, sono nudo, come mai sei nudo, chi ti ha detto di mangiare dell'albero, la donna, eccetera. Ci soffermiamo su un aspetto. Dopo la maledizione del serpente, la punizione giusta per questo animale che ha ovviamente un significato importante sul piano simbolico, ecco che sembra un versetto quasi accessorio, al versetto 21 il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Che Dio perdoni Adamo non è espressamente detto in questo racconto, non è esplicitamente espresso. Anzi, se noi guardiamo il racconto che conosciamo bene, solo da una prospettiva, potremmo immaginare che la punizione dell'espulsione dal giardino sia proprio un modo per caratterizzare un Dio tutt'altro che misericordioso. Quel Dio che ha espulso la coppia originaria dal giardino è un Dio che gliela fa pagare, è un Dio che è impietoso. Quel giardino edenico dove tutti stavamo molto bene, in pace con noi stessi, con gli animali, col creato, con Dio, non c'è più, la porta è chiusa, un angelo ne custodisce l'ingresso, Dio è cattivo. E invece non è così, perché potremmo dire, e adesso lo diremo meglio, il prezzo della ribellione, questo rimane. Uso un'immagine che comprenderete oggi pomeriggio dopo aver visto il film, non vi faccio nessuno spoiler, ma vi anticipo che la zampata di un orso lascia la ferita. Ecco, scrivetevi questa immagine perché la comprenderete. La zampata di un orso lascia la ferita e la ferita rimane, però può essere curata, e capirete questo con il film di oggi. E la zampata dell'uscire dal giardino è qualcosa che noi ci porteremo dietro per sempre, ma che può essere lenita dal perdono e dalla misericordia di Dio. Voglio prima approfondire questo tema leggendo le tradizioni giudaiche che ci dicono come avvenga questa ribellione dell'uomo da un punto di vista che è quello della successione cronologica. È assolutamente suggestiva questa lettura dei saggi ebrei. Adamo ed Eva avevano goduto degli splendori del paradiso solo per un breve lasso di tempo, solo poche ore. Stiamo leggendo dalle tradizioni rabbiniche Midrashim, tratte dal volume di Lee Ginsberg, tradotto anche in italiano, Le leggende degli ebrei, che è un'antologia di tutte le interpretazioni giudaiche antiche. Adamo ed Eva dunque solo per poche ore stanno nel giardino. Fu nella prima ora del sesto giorno della creazione che Dio concepì l'idea di creare l'uomo. Nella seconda ora si consultò con gli angeli. Aperta parentesi, il Midrash dice che quando Dio chiede agli angeli: allora, adesso che abbiamo creato la materia inorganica, la luce, la materia organica, le piante, gli animali, rimane da creare l'uomo. Lo facciamo? La domanda è, sentite al plurale, ricordate, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza? Gli angeli dicono no, no, non farlo, perché sarà l'unica creatura che si ribellerà alla tua volontà. Bene, dice Midrash, nella seconda ora del sesto giorno, Dio si consulta con gli angeli, nella terza, dopo aver deciso anche contro gli angeli, raccoglie la polvere per il corpo dell'uomo, nella quarta ora del giorno forma Adamo, nella quinta ora lo rivestì di pelle, poi avremo modo di dire una pelle luminosa come quella del monte Tabor, nella sesta ora la forma che era senza anima viene completata in modo che potesse stare in piedi. Qui c'è quasi, se volete, poi quella che sarà la tradizione medievale del golem. Nella settima ora Dio inspirò un'anima, nefesh, nelle narici di questa cosa che aveva fatto. Nell'ottava ora l'uomo fu condotto in paradiso. Nella nona ora gli fu impartito il comando che vietava di mangiare dei frutti dell'albero in mezzo al giardino. Nella decima ora Adamo trasgredì il comando. Nell'undicesima ora fu giudicato. Nell'ora dodicesima fu scacciato dal paradiso in espiazione del peccato. Attenzione, termina la dodicesima ora del sesto giorno. E che cosa viene dopo? Il sabato, il settimo giorno. La tradizione giudaica è concorde nel dire che appena arriva il sabato, Dio non può che perdonare l'uomo. Ancora, voglio qui leggere un testo di Sant'Ambrogio di Milano dall'Hexameron, cioè il commento che scrive uno dei nostri patriarchi della Chiesa occidentale per descrivere e commentare la creazione del mondo. Nell'Hexameron, al capitolo decimo, libro decimo, al numero 76, dice Ambrogio: «Io ringrazio il Signore nostro Dio, il quale ha fatto l'uomo la sua creatura in cui trovare il suo riposo. Dio creò il cielo, ma non leggo nella scrittura che si sia riposato. Dio creò la terra, ma non leggo che si sia riposato». Ricordate, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno. «Creò il sole e la luna e le stelle, e nemmeno leggo qui che si sia riposato, ma leggo che ha creato l'uomo, e allora si riposò, avendo in lui uno a cui perdonare i peccati». Ecco, si può dire che il sesto giorno della creazione dell'uomo è incompleto senza il settimo, che è il giorno del perdono dell'uomo e della misericordia. Ecco perché ancora nella tradizione giudaica il settimo giorno avrà un significato determinante, perché in quel giorno Adamo, leggo dalle leggende degli ebrei, fu salvato dai fuochi dell'inferno, dal giusto castigo per i suoi peccati, e in segno di gratitudine compose un salmo in onore del sabato che Davide incarnò poi nel suo salterio. Dunque il sabato è il giorno del perdono dell'uomo. Che come viene perdonato? Ecco, ci sono due indizi che abbiamo già decodificato nel testo di Genesi. Il primo, Dio si avvicina all'uomo, non ha schifo di lui, non se ne va nel giardino, gli domanda dove sei, lo va a cercare. Ma c'è un secondo indizio, Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelle e li vestì. Ecco, questa seconda immagine è ben presente nell'esegesi giudaica, per esempio nel Midrash Haggadah: l'abito di pelle costruito per l'uomo è fatto da Dio perché ha avuto compassione di lui. Leggo dal commento: antico. Adamo ed Eva erano a disagio nelle cinture che si erano fatte con le foglie di fico. Da qui la tradizione giudaica, tra l'altro, per cui il frutto di cui si erano nutriti, non rispettando il comando di Dio, fosse proprio il fico. E da qui potremmo anche correre fino al racconto dei Vangeli, dove Gesù non ha mai maledetto nessuno o null'altro se non un fico. Ricordate, vi ricordate quel fico infruttuoso? Mentre per noi occidentali, a seguito di una traduzione dalla Vulgata, il frutto lo trovate rappresentato nell'iconografia sempre come la mela, il pomo, eccetera, per gli ebrei è anzitutto il fico. E dunque, per questo, dal fico, dal quale aveva preso quel frutto che non si doveva prendere, che era al centro del giardino, l'uomo prende anche delle foglie per ricoprirsi, ma Adamo ed Eva erano così a disagio nelle cinture che si erano fatto, che anche se peccatori, Dio ebbe misericordia di loro e li rivestì. Rav Bachia commenta più specificamente: Dio stesso li rivestì per dimostrare che, nonostante avessero peccato, il suo grande amore per loro non era svanito. Dunque, il primo atto di Dio, al primo momento dopo la creazione dell'uomo, l'infusione dell'anima, è il perdono. E Dio perdona anche Caino. Leggete, noi abbiamo commentato, Maria Teresa Gilberto e io, in un libro che ora cito, che riuseremo, Fraternità ferite, dove si parla di una fratria toccata dal peccato, e ricorderete che tutto parte da questa dinastia di Caino che compie il primo grave peccato mortale. Notate che per quello che abbiamo finora commentato, cioè la caduta di Adamo, la Bibbia non usa mai la parola peccato, e quindi è chiaro, non c'è il perdono espressamente. La parola peccato, il tema peccato mortale, emerge con Caino, ed è chiaro che il primo peccato mortale è un fratricidio, perché vede la morte di un fratello. Ebbene, se ci pensate, anche Caino è perdonato e deve portare sulla fronte un segno per cui nessuno deve toccare Caino. Potremmo aggiungere, sulla scorta di quello che abbiamo detto ieri, finché non si converta. Oppure, se volete, con il linguaggio di Maria Teresa, finché non si è liberato di quelle scorie che impediscono il trasloco. Ieri avete sentito questa parabola, ci diceva che quel satrapo, il servo, che non riusciva a fare quello che il Signore, il Re, ha fatto a lui, non riesce a fare un trasloco. Perché? E dunque la sua punizione potrebbe essere quella che abbiamo detto, per la sua redenzione. Ma Dio perdona, e siamo qui alla terza categoria se volete, il suo popolo numerose volte. Dunque c'è un perdono per Adamo, c'è un perdono per un singolo, c'è un perdono corporativo. Vi ricordo solo due episodi, non li posso commentare, tranne un elemento: il vitello d'oro, che è per Israele, nella teologia rabbinica, il peccato originale. Ecco, nella tradizione giudaica e nel pensiero rabbinico non c'è, come nella tradizione cristiana, il peccato originale come lo intendiamo noi. È molto più importante il peccato corporativo, cioè quello collettivo di una nazione che si ribella a Dio dopo aver fatto un patto con lui. E vi ricordate, appena stipulata l'alleanza, il vitello d'oro. E il secondo peccato che Dio perdona, quello degli esploratori. Appena uscite dall'Egitto, sulla via della liberazione, questi si perdono per 40 anni nel deserto, come descrive il libro dei Numeri. E vi ricordate perché? Dio non è contento che Israele stia per 40 anni nel deserto. L'aveva fatto uscire, avevano passato il mare, avevano vinto i cavalli del faraone, sarebbero potuti entrare subito nella terra della promessa, se non che i 12 esploratori vanno nella terra dove scorre latte e miele, portano dei simboli, l'uva, i beni che dicono che questa terra è davvero la terra che Dio aveva promesso, che è una terra splendida, ma ci sono i giganti. È quello che viene chiamato da alcuni il peccato dei capi di Israele. È un peccato che si configura come una mancanza di fiducia e uno sconforto che viene disseminato in tutto il popolo. È la responsabilità di chi governa, di chi sta alla guida. Se questi 12 avessero detto ci sono i giganti ma ce la possiamo fare, avrebbero varcato subito il Giordano, le porte di Gerico, sarebbero entrati nella terra. E invece il Signore dice, per ogni giorno che gli esploratori sono stati nella terra che io vi avevo promesso, 40 giorni, un anno starete nel deserto perché i vostri capi non hanno avuto fede in me. 40 anni persi a causa di 12 esploratori che hanno illuso, o meglio, che hanno creato sconforto e sfiducia nel popolo. E nonostante questo il popolo viene perdonato e entrerà di nuovo in alleanza con Dio, con Giosuè, ma certo la zampata rimane, la conseguenza c'è, 40 anni sono persi. Ma Israele è perdonato e rientrerà di nuovo in molteplici alleanze fino all'alleanza di Gesù. Quindi dopo il perdono di Adamo, il perdono di Caino, il perdono corporativo, ecco il quarto elemento che troviamo nella Bibbia ebraica, il perdono interpersonale. Finalmente, se Abele non può perdonare Caino, l'avrà fatto, speriamo. Questo ve lo posso dire, è uno spoiler, ma tanto non capite finché non vedete il film. L'ultima frase del film di stasera: i morti perdonano.
Ci vedono
e perdonano. I morti ci vedono e perdonano. Quindi possiamo anche immaginare che Abele abbia perdonato suo fratello, ma non è scritto, ma è scritto che Giacobbe ed Esaù per 30 anni tentano di ammazzarsi, meglio Esaù rincorre il fratello per tagliargli la testa, finché si perdonano, si riconciliano. Leggete Fraternità ferite, facciamo pubblicità, che abbiamo scritto, dove si descrive questo paradigma, che è il fratello che odia il fratello ma si può riconciliare. Pensate Giuseppe, lo citeremo domani e dopodomani, quello venduto dai fratelli che alla fine perdona i fratelli. In questa conclusione, tra le tante moltissime cose che potremmo dire, vi cito per chi di voi sul piano teologico volesse approfondire, non dice quello che ho detto io, ma ne dice altre interessante, Carmine Di Sante, un teologo, il perdono nella Bibbia, nella teologia, nella prassi ecclesiale. Voglio chiarire che non condivido alcune idee, soprattutto nell'ultima parte, ma è un buon, forse l'ultimo e più interessante lavoro specifico sul perdono. Al termine di questo excursus così veloce, prima di passare brevemente a Gesù, voglio dire che la tradizione giudaica dunque ha condensato quello che io ho detto finora in due movimenti che si trovano nel contesto delle feste autunnali, che sono Rosh Hashanah, Capodanno, il Capodanno ebraico, quello per intenderci quando gli ebrei festeggiano la creazione del mondo, e che appena da poco è stato celebrato, si tiene tra settembre e ottobre, e che è l'inizio dell'anno, e i 10 giorni che seguono fino allo Yom Kippurim, il giorno dell'espiazione. Sono chiamati 10 giorni terribili. Sono celebrati con molta attenzione, con delle forme liturgiche importanti. Che cosa avviene in questi 10 giorni dal Capodanno fino al giorno dell'espiazione? In questi giorni così determinanti. Nel Talmud, prima dico che ci si riconcilia con Dio Il giorno dell'espiazione, celebrato anche al tempo di Gesù, di cui si legge nel Levitico, è il momento in cui Israele si riconcilia come popolo con il proprio Dio. Attenzione, ma il giorno dell'espiazione espia solo i peccati contro Dio. Quindi è una nazione intera che quel giorno digiuna, ancora oggi si legge tutto il libro di Giona, si mette in penitenza, fa teshuvah, ma solo per i peccati compiuti contro Dio. E per i peccati che sono stati compiuti nei confronti degli altri, cioè chiameremmo questi peccati quelli orizzontali, quelli verso il fratello, la suocera, la madre, il padre, mi sembra di fare gli elenchi di Salvini, il fratello, la madre, il padre, la sorella, l'amico, il nipote. E questi peccati chi li rimette? Non Dio. In questi 10 giorni bisogna andare e cercare la riconciliazione. E gli ebrei in questi 10 giorni si ricercano, si trovano, si domandano perdono e danno perdono, distinguendo così questi due movimenti. Un'altra conclusione, quindi questa duplice forma orizzontale e verticale, i peccati che Dio può perdonare e quelli che Dio non può perdonare. In questo senso sarebbe troppo facile. E concludo questa parte con questo testo che è celeberrimo, si trova in varie forme, leggo da un trattato del Talmud Makkot. Chiesero alla sapienza: qual è la punizione del peccatore? La sapienza disse: il male perseguiterà i peccatori. Ecco, Dio, o meglio tutti i sapienti, vanno a leggere i testi sapienziali, sono una parte cospicua della Bibbia, e nel libro dei Proverbi, al capitolo 13, si trova scritto: il male, meglio in ebraico, insegue il peccatore. Sentite? In una parte della Bibbia si dice: se tu hai commesso un peccato, questo male ti insegue. Seconda parte. Chiedero la profezia, nella Bibbia ebraica c'è una grande componente che sono i libri profetici, da Isaia, Ezechiele, Geremia. Chiesero la profezia: qual è la punizione del peccatore? Rispose: il peccatore deve morire. Ezechiele 18. Sentite, il profeta ha la voce che non ha delle sfumature, o è bianco e nero, il peccatore deve morire. Un'altra lettura dunque, un'altra soluzione. Domandarono la Torah, cioè la legge, che è la prima parte della Bibbia ebraica, i 5 libri del Pentateuco. Qual è la punizione del peccatore? La legge rispose: porti un'offerta per la colpa e gli sarà perdonato. Sentite, qui si dà la soluzione che sarà praticata attraverso i sacrifici, gli stessi che Gesù ha compiuto, la sua famiglia, andando al Tempio. Si può rimediare al peccato? Sì, con un'offerta. E qui è tutto il sistema giudaico sacrificale templare. Ma attenzione, dopo la sapienza, la profezia, la Torah, domandarono al Santo, cioè a Dio stesso: qual è la punizione del peccatore? E il Santo rispose: che si penta e gli sarà perdonato. Attenzione, non c'è contraddizione, non è che Dio smentisca le parti della Bibbia, ma qui si dice molte forme per poter uscire da questa voragine che sono i propri errori, il peccato, l'ultima delle quali che è sufficiente la tshuva, la teshuva. Ecco, è il sistema giudaico, quello del ritorno, in ebraico moderno tshuva è la risposta che si può dare a Dio, è la conversione, il tornare indietro, è sufficiente questa per essere perdonati. E ora brevemente, perché passo la parola a Maria Teresa, e perché quello che io accennerò sarà sviluppato nelle meditazioni di oggi, di domani, e Gesù come si pone? Naturalmente in continuità con il Nuovo Testamento, e troviamo nei gesti e nelle parole di Gesù continui riferimenti al peccato, continui riferimenti al perdono. In particolare vi segnalo quello che succede, e perché riprende quello che abbiamo detto, la dimensione orizzontale e verticale, nel giorno di Pasqua. Secondo la finale autentica di Matteo, di Giovanni, in quella scena che chiamiamo la Pentecoste Giovannea, Gesù il risorto, mentre erano chiuse le porte dove si trovavano, il luogo dove si trovavano i discepoli, venne, stette in mezzo e disse: pace a voi, e poi mostrò le mani e il fianco, i discepoli gioiscono, pace a voi, come il Padre ha mandato me, io mando voi, e sentite, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Ecco, qui c'è evidentemente una lettura che si può fare sia sul piano sacramentale della Chiesa. Gesù sta effondendo lo Spirito che poi ancora oggi circola in quel flusso di cui parlava Maria Teresa, attraverso il quale la Chiesa ha il potere di assolvere dai peccati. Quindi una dimensione sacramentale. Ma attenzione, leggete anche sulla scorta di quello che abbiamo detto finora. Ricevete lo Spirito Santo, e Gesù lo dice a tutti i discepoli, a coloro a cui perdonerete saranno perdonati. Cioè ciascuno ha il potere di perdonare o di non perdonare. Quindi c'è anche una dimensione personale. Voglio chiudere ricordando quello che fa San Francesco al momento della morte. Ci stupisce moltissimo. Le tradizioni sulla morte di Francesco sono documentate nelle fonti antiche. Nella vita prima di Tommaso da Celano, il testo diremmo più organizzato nell'antichità, la prima biografia, ecco che cosa scrive. Uno dei frati che assistevano Francesco, vedendo che stava ormai la morte vicina, gli disse: padre, i tuoi figli stanno per rimanere orfani, ricordati dei figli, ricordati di noi, perdona tutte le loro colpe. E Francesco disse: ecco, Dio mi chiama, ai miei frati presenti e assenti perdono tutte le offese e i peccati, e tutti li assolvo per quanto posso. Ricordate che Francesco era un diacono, con tutta probabilità, ci sono alcuni che dubitano, non era un sacerdote, e questa forma di assoluzione, di perdono, quindi non è una forma sacramentale come intenderemmo noi, io ti assolvo dai tuoi peccati, ma qui Francesco sta esercitando il potere che gli ha dato il Signore, e non è specificato bene nei confronti di chi, quelli che lo hanno offeso, quelli che lo hanno tradito, o tutti i frati. Tutti, ai frati presenti e assenti, io perdono tutte le offese. Ecco, mi sembra che Francesco abbia in questo modo messo in gioco la moneta preziosa che il Signore gli aveva dato. Il discorso è assolutamente incompleto, ma lo termineremo in questi giorni, perché manca la parte più importante e sostanziale. Per noi cristiani il perdono dei peccati passa attraverso solo un canale, la morte di Gesù. E su questo lavoreremo. Solo perché Gesù è morto, come dice la più antica affermazione di fede di Paolo, per i peccati, le formule iper, cioè per il perdono dei peccati, solo grazie a questo noi possiamo dire siamo perdonati.